per avere un metodo. Ricordo che il termine metodo, lo vedremo subito, è un termine chiave dal greco odos. Il metodo è la ricerca che si fa, e soltanto alla fine della ricerca, un po' come nella vita, ecco, si potrà capire se c'è stata una via percorsa, qual è stata, quale trasmettere, eccetera. E dunque non posso non partire intanto dal termine. Il termine è interessante anche in altre lingue. Intanto ho ricordato il greco odos, perché è un termine chiave, voi lo vedrete poi nelle lezioni successive, penso ai testi del Nuovo Testamento. È un termine fondamentale, non sono la via, ma poi non solo questo, è un tema che ritorna continuamente, non solo in Giovanni, ma anche nel Vangelo di Luca. Ma questo appartiene al cammino che farete successivamente. Il nostro termine via, che viene dal latino, lo troverete poi nelle lezioni sull'induismo. Ci ritorno a proposito del cinese Tao Dao, perché Dao vuol dire la via, e a un certo punto può diventare sinonimo di religione, un termine controverso, però adesso non entriamo in questo labirinto. Per esempio, nel caso dello Shinto, la religione ufficiale, come era per esempio la religione anche che è stata a un certo punto di Stato, il ruolo, non a caso si accusa oggi il nuovo ministro rinnovato Abe, giapponese, di portare avanti una visione nazionalistica del Giappone e in qualche modo di ritornare allo shintoismo che era stato messo in crisi dalla sconfitta dei giapponesi. Ma Shinto vuol dire semplicemente via degli dèi. Ecco che dunque questo termine via diventa un termine chiave per indicare un sinonimo, diciamo, di religione. La via di Buddha, la via di Confucio, la via del Dao. Ecco, in Oriente si ritrova, nell'Estremo Oriente si ritrova diverse volte. Dunque un termine per forza di cose vago. E dunque permettetemi inizialmente una citazione di quello che è considerato, a prescindere da tutta la polemica che l'ho accompagnato in vita e dopo la morte, Martin Heidegger, il maggior filosofo del Novecento, che si è occupato di filosofie orientali, si è occupato del taoismo, e in un saggio uscito in italiano con questo titolo, Il cammino verso il linguaggio, a un certo punto Heidegger riflette sul significato della parola che allora si scriveva Tao. Adesso io parlerò di Tao perché i sinologi hanno accettato la traslitterazione della Repubblica Popolare Cinese. E allora Heidegger, riflettendo su questo termine, dice: forse nella parola via, Tao, si nasconde il mistero di tutti i misteri del dire filosofico, se, posto che ne siamo capaci, lasciamo riaffiorare queste parole in ciò che resta in esse il non detto. E dunque qui Heidegger tocca un tema sul quale ritornerò, il fatto che il Dao, per il daoismo filosofico e poi religioso, è la misteriosa energia, il fondamento che si manifesta, diciamo il Dao con la D maiuscola, si manifesta poi nel cosmo come Dao con la D minuscola. Dice Heidegger, resta qualcosa che è il non detto. Può darsi che la stessa enigmatica potenza del dominio che oggi esercita il metodo tragga anch'essa origine dal fatto che i metodi, senza che si voglia con questo sminuire la loro capacità di realizzazione, sono tuttavia solo i rigurgiti di un grande fiume nascosto, della via che tutto muove e a tutto apre con forza travolgente la strada. Tutto è via. Perché questo rimando al metodo? Perché il nucleo, o un nucleo fondamentale della riflessione di Heidegger, soprattutto dopo la seconda guerra, riguarda la critica alla tecnologia e dunque al metodo. Ma qui il metodo lui lo riconduce al termine originario, me odos, dal greco, no? Questo andare con la via o dopo la via. E dunque dice, dietro tutta questa centralità del metodo nella tecnologia, il filosofo può scoprire la via, tutto è via. Mi limito qui a ricordare Heidegger come iniziazione alla pervasività del tema. Dunque, il mio compito è di cercare di delimitarlo. In tutte le religioni, almeno quelle che io conosco, orientali, occidentali, vi è un metodo, vi è una via. Vi porterò qualche esempio, ma si può generalizzare, che ha lo scopo di descrivere minuziosamente e di rendere nel contempo praticabile un aspetto ritenuto fondamentale della dottrina. Poi ne parlerete, pensate alla halakha, nel caso dell'ebraismo, che non a caso viene da una radice che indica andare, cioè ancora una volta il cammino, la via. Ecco, qui lo anticipo, questo è un tipo di via proprio di certe religioni, per comodità possiamo, io lo chiamo senza alcuna valutazione, legalistico, perché è determinato dal rispetto di una legge rivelata. E dunque il cammino si determina nella misura in cui si segue la via mediata e indicata dalla legge rivelata di Dio. Però altre volte la via, in generale, nelle tradizioni religiose, è alternativa, cioè rimanda al contrario, alla scelta. Nel caso dell'alakà, della via legalistica, il credente, la credente, se vuole seguire la via, non è che se la può costruire, deve obbedire. Ci ritorno qui su questo tema. L'obbedienza è fondamentale, è una virtù determinante. Se non si obbedisce, si diventa miscredenti, dove la credenza è sempre una, diciamo, porta per rispettare la prassi. Ciò che prevale, si dice, è l'ortoprassi, la condotta corretta, la giusta condotta. Ma c'è un altro modo di intendere la via, che implica la scelta, che implica, come dire, un individuo, una persona in grado di scegliere. È il grande tema delle due vie, che si ritrova dalle religioni antiche al cristianesimo, no? È un altro modo generale di intendere la via come scelta tra la virtù e la giustizia, il bene e il male, Dio e il demonio, la virtù e il vizio. Ecco, no? Ci sono tanti miti, tanti racconti. Che cosa voglio sottolineare? Ecco, che qui abbiamo di fronte un tipo diverso, dove ciò che conta è la scelta etico-religiosa del singolo. Si presuppone che ci sia un singolo in grado di scegliere la sua vita. Ecco già dunque due tipologie molto generiche, ma insomma che possono servire come primi criteri di orientamento. Ne cito un altro, anche altrettanto generico. Ci sono molte tradizioni religiose, certamente le tradizioni monoteistiche, ma anche le grandi religioni orientali, distinguono al proprio interno tra una via rivolta a tutti, che tutti possono percorrere, è una via riservata a pochi, e cioè il problema del livello, come diceva il buon Aristotele, esoterico ed esoterico, il livello che è accessibile a tutti, dove il singolo poi può esercitare la scelta, è una via riservata a pochi. Ecco, questo è un terzo tipo importante, perché è una spaccatura che si ritrova in molte tradizioni religiose, che all'interno di una via aperta a tutti disegnano un percorso, una via, un cammino riservato a pochi. Perché? Sotto quali regole? A quali condizioni? Che rapporto ci sono tra le due vie? Sono tutti problemi sui quali ritornerò. Nel costruire la mia esposizione, però, io non seguo nessuna di queste tre vie, vi ritorno poi alla fine, sono, come dire, problemi trasversali, ma vi propongo di seguire, e qui è il problema del metodo, un criterio tipico degli storici delle religioni. Gli storici delle religioni, di fronte alle infinite religioni, non possono non porsi il problema, che incomincia già con lo stesso oggetto della religione, di classificare, di porre ordine e dunque di costruire delle tipologie, individuare alcune vie importanti lungo le quali le religioni hanno affrontato il problema che si intende studiare. Allora, nel nostro caso io mi limito a ricordare due possibili vie, io poi ne privilegio una, ma in realtà, come vedrete, sono intrecciate, anche se non si sovrappongono. Un primo modo di impostare da un punto di vista comparativo lo studio del problema della via nelle tradizioni religiose sarebbe quello di rapportarlo alle differenti concezioni del divino, e cioè le religioni si distinguono in funzione di vari criteri. Certamente il modo in cui costruiscono la concezione del divino, un Dio personale, molti dei, l'importanza di concezioni animistiche, dunque politeismo, monoteismo, come si diceva una volta, polidemonismo, animismo, cioè il modo in cui si rappresenta questo substrato che adesso chiamo provvisoriamente il divino, è un criterio importante per, da un lato, distinguere tipi di religione e dall'altro per chiedersi: questo problema della via non è stato condizionato e dunque affrontato in modi diversi a seconda del tipo di concezione del divino? Questo è un primo percorso. In parte io lo toccherò, però il percorso che invece vi voglio proporre è un altro. Mi sembra storicamente più corretto e meno problematico. E cioè ruota intorno al modo in cui nella storia delle religioni ci si è posto il problema che noi chiamiamo della salvezza. Perché preferisco questo criterio? Perché in fondo il problema che credo ci interessa, vi interessa anche nel prosieguo del ciclo, è il problema della via come cammino di perfezione a cui il singolo è invitato in vista della salvezza. Che cosa sia salvezza è un problema. Salvezza in questa vita o salvezza nell'altra? Salvezza rispetto a quale concezione del divino, voi capite? Ecco. Però il problema della salvezza, almeno dal mio punto di vista, il problema della via, ritengo che vada affrontato da un punto di vista comparativo rispetto a questo tema di fondo. Come nelle differenti tradizioni religiose si affronta il problema della via come via spirituale, un aggettivo problematico sul quale tornerò, per il perfezionamento della propria vita in vista della salvezza. Poi bisognerà vedere se in questo mondo, nell'altro, individuale, collettivo, vi si aggiungono tante questioni, ma il nucleo del problema dal mio punto di vista è questo. E allora, dal punto di vista della storia delle religioni, esistono due tipi di religione, più semplice. Esistono le religioni di salvezza, che hanno un concetto chiaro e forte di salvezza, e le altre religioni in cui questo concetto non è così chiaro o non esiste nei termini che io lo ho definito. Le religioni di salvezza è una categoria che gli storici delle religioni hanno elaborato, non sto a farvi la storia, diciamo grosso modo alla fine dell'Ottocento, negli ultimi 20, quando sorge e si afferma proprio una storia delle religioni comparata, nella misura in cui si trovavano di fronte il problema di porre dei paletti tra le diverse religioni e proiettando sulle altre religioni l'esperienza cristiana, hanno fatto ricorso a questa categoria di salvezza per distinguere tra religioni di salvezza e religioni non di salvezza. Quali sarebbero le religioni di salvezza? Sono religioni che si pongono come obiettivo una salvezza che non va intesa puramente in senso fisico o materiale, ma appunto spirituale, che non è necessariamente ultramondano, cioè non si deve realizzare nell'altra vita. È il caso del buddismo, per esempio. Vi farò il caso del taoismo. Diverse religioni dell'estremo oriente vanno in questa direzione. Non promettono una salvezza ultraterrena, però promettono una salvezza spirituale, un cammino spirituale di perfezione. Ed è una via che deve essere percorsa individualmente. Non riguarda il popolo eletto. Dunque, da questo punto di vista, anche se poi vedrete le cose sono più complicate, è facile individuare quali sono le principali religioni di salvezza, oltre ai tre monoteismi: l'induismo, il buddismo, e poi ci sono altre religioni più complicate da un certo punto di vista, come lo zoroastrismo, il manicheismo, insomma, è un discorso che si può allargare. Però è un gruppo di religioni unito da questo concetto salvifico. E dunque questo sarà, diciamo, il centro delle mie riflessioni. Però, cosa vuol dire? E qui vengo al secondo punto, che tutte le altre religioni, e sono la maggioranza, sono le religioni storiche, sono le religioni indigene, quelle che una volta si chiamavano dei popoli primitivi, che oggi si chiamano dei nativi, poi non esistono più perché sono state livellate dal colonialismo, sulle quali però esiste una letteratura immensa e che sono di grande interesse e di grande fascino per il nostro studio. E le religioni antiche, tutte le religioni antiche, politeistiche, non conoscono un concetto di salvezza. Allora io vorrei provare a rispondere a questo interrogativo in questa prima parte, perché ci aiuta poi a capire meglio la specificità del concetto di salvezza delle altre religioni chiaramente di salvezza. E allora incomincio con due esempi brevemente desunti dalle religioni, dicevo, dei popoli indigeni. Ne ho prese due a caso, distanti nel tempo e nello spazio, ma accomunate dal fatto che quando si va a vedere con questa domanda della via queste tradizioni religiose, beh, qualcosa relativo al tema della via si trova anche in queste tradizioni religiose. E faccio due casi. Il primo è quello degli indigeni australiani. Non si parla degli attuali indigeni australiani, ma di quelli che hanno conosciuto, soprattutto durante l'Ottocento, missionari, viaggiatori e poi i primi grandi etnografi, in uno stato ancora relativamente non toccato dalla cultura occidentale e di cui ci hanno lasciato delle testimonianze straordinarie. C'è un libro famoso, La via dei canti di Bruce Chatwin, questo viaggiatore, eccetera, morto alla fine degli anni Ottanta, che a un certo punto era diventato anche uno scrittore famoso, che scrisse un saggio, La via dei canti, sulla sua esperienza degli indigeni australiani. Non se l'era inventato. È un libro che è stato edito da Adelphi. Lui aveva colto un aspetto fondamentale di queste tradizioni religiose. Per gli indigeni australiani tutto si radica, come per molte altre popolazioni indigene, tutto si radica nel tempo del mito, che gli indigeni chiamavano, con un termine tecnico, il tempo del sogno. Cos'è avvenuto nel tempo del sogno? È il tempo in cui agiscono gli antenati, che svolgono una azione cosmogonica, cioè fondano il mondo così come essi lo conoscono. È un piccolo mondo, ma per loro è tutto. Prendo il caso del mito cosmogonico degli Aranda, una popolazione dell'Australia centrale, che dice appunto che gli antenati, a un certo punto, che sono in una situazione di letargo, a un certo punto, che è questo inizio di tutto il processo cosmogonico, si svegliano da questo letargo, muovono un primo passo, prima col piede destro, poi col sinistro, e attraverso questi passi delimitano il territorio in cui vivono gli Aranda e fondano tutte le realtà in cui gli Aranda vivono, dalle piante agli animali. In questo modo costruiscono dei percorsi che Gli Aranda imparano a conoscere nei riti che sono fondamentali nella loro vita e che li accompagnano nei momenti essenziali della vita. Nei riti si canta la via percorsa dagli antenati. La via dei canti diventa la via attraverso cui, attraverso la pratica rituale, sentendo questi racconti ancestrali, gli indigeni australiani, in questo caso gli Aranda, sono in grado di ricollegarsi con la loro origine e dunque sono in grado di darsi un'identità. È un piccolo esempio, ma mi pare indicativo di un modo di intendere la via che potremmo chiamare mitica, ed è un tema che si potrebbe ritrovare anche in altre tradizioni religiose. Il secondo esempio, anche qui molto brevemente, ma per dire che sono possibili dei percorsi attraverso i quali si può ritracciare il tema della via in modi diversi anche in queste tradizioni religiose, lo desumo da un rito degli indiani del Nord America, in questo caso i Navajo. I Navajo hanno una cerimonia molto interessante che si chiama la Blessing Way, la via della benedizione. È il termine che usano loro nella misura in cui traducono un termine indigeno in inglese. Qui la via ha un significato diverso, noi potremmo dire ha una funzione puramente eudemonistica, è la ricerca terrena della felicità. È un tema fondamentale, qui non abbiamo a che fare con la salvezza spirituale nell'aldilà. Abbiamo a che fare però con la realtà che ha caratterizzato la media delle religioni antiche, la ricerca, comprese le religioni che noi conosciamo un po' meglio, la greca per esempio. La religione ha per scopo di aiutare a essere felici in questa vita, non nell'aldilà. Ebbene, in Navajo troviamo qualcosa del genere in questa Blessing Way. È un rito che deve perseguire gli scopi più importanti, i valori culturali potremmo dire, in cui si ritrova la comunità, la pace, la bellezza, la guarigione. Per esempio, quando una donna incinta celebra o fa celebrare dal sacerdote una Blessing Way per avere un buon parto senza difficoltà. Viene fatta perché il bambino possa avere una vita felice. In fondo la Blessing Way è un rito che si pratica per consacrare la realtà in cui questa popolazione vive, nelle situazioni di crisi ripristinare la nuova vita, rendendola di nuovo utile e anche qui dando un'identità al proprio gruppo e alla propria vita. Dunque ha una funzione individuale, ma anche collettiva e comunque, diciamo, limitata a questa vita. Sono due esempi che potremmo, come dire, riassumere in questo senso come una via mitico-rituale. È una via che in genere scopi di felicità terrena prima per la tribù, perché qui non esiste il concetto di individuo come è familiare per noi, e poi per il singolo, ed è la via che il gruppo è invitato a ripercorrere nei suoi rituali, ricordando quello che è successo nel tempo delle origini, riattualizzandolo e ristabilendo un legame profondo tra il presente e il passato mitico. Vengo ora al caso più problematico delle religioni politeistiche antiche, quelle che ci sono un po' più familiari: l'Egitto, la Mesopotamia, la Grecia, Roma, ma ce ne sono anche altre. Ebbene, posso sbagliarmi, ma non mi sembra che esista una o due eccezioni, una concezione di via come percorso di formazione di salvezza individuale. Ho detto l'eccezione, la ricordo subito, il caso greco, i misteri eleusini, oppure l'orfismo. Però l'orfismo è interessante perché noi lo conosciamo, un movimento su cui si è discusso e si continua a discutere, con un lato esoterico che probabilmente ha influenzato con la sua concezione dell'immortalità dell'anima, quel grande pensatore che è stato Platone, un movimento marginale rispetto alla vita della polis, che noi conosciamo per esempio attraverso le lamelle orfiche, lamelle trovate in tombe di seguaci dell'orfismo, e diverse di queste lamelle indicano il tema delle due vie che il credente nell'orfismo si troverà di fronte quando muore: la via di Lete, la dimenticanza, e la via di Mnemosine, che invece gli permetterà di ricordare. Dunque c'è il tema della via ed è un tema salvifico, ma lo si ritrova in una situazione particolare dal punto di vista poi anche documentario, un po' problematica, e non è tipico della religione greca in quanto religione politeistica. E anche in altre tradizioni religiose questo tema, quando emerge, è collegato alla, come dire, via che attende chi supera la soglia della morte. Il testo di uno dei grandi poemi dell'umanità, l'epopea di Gilgamesh o Gilgamesh, che racconta le vicende, siamo in Mesopotamia, a Babilonia, è un poema che ha una storia molto complessa, noi possediamo una redazione tra il XV e il XII secolo avanti Cristo, che però, diciamo, rimanda a versioni probabilmente ancora più antiche. Comunque siamo in una situazione, è come per il mito del diluvio, come nel caso del mito della Genesi babilonese. Ecco, qui nell'epopea di Gilgamesh, a un certo punto l'eroe, alla ricerca dell'immortalità, incontrerà questo personaggio, Utnapishtim, che è il Noè babilonese, che aveva vissuto l'esperienza del diluvio, mandato dagli dei che ce l'avevano con gli uomini perché non si comportavano da buoni servitori, e che è l'unico che ha conosciuto l'immortalità. Gilgamesh, quando gli muore l'amico Enkidu, ha un sogno, ha una serie di sogni, ha un sogno in cui si rende conto, visita gli inferi e dice, a un certo punto mi portarono per una via che non si può più percorrere indietro, l'unica via è irreversibile. Allora, questo tema della via, ripeto, posso sbagliarmi, non, ma mi sembra che nel caso di queste religioni antiche non compaia come via di salvezza, ma rimane come tema della via nell'aldilà, una via senza ritorno. E questo è un tema che è centrale in una religione di salvezza poco nota ma fondamentale, che è lo Zoroastrismo, la religione che si richiama Zarathustra, personaggio storico ma la cui datazione continua a essere oggetto di controversie dall'antichità a oggi. Gli specialisti non sono d'accordo, c'è chi lo data nel secondo millennio avanti Cristo, c'è chi lo data al periodo di Erodoto, no? Ecco. E dunque c'è un'oscillazione cronologica enorme, non entro in questo merito. Però a Zarathustra sono attribuiti i testi sacri di questa religione, i più antichi, le Gatas, cinque inni. E qui emerge chiaramente una concezione dell'aldilà che non si ritrova per esempio in quanto tale nell'orfismo, perché è una concezione ormai chiaramente etico-religiosa. La via deve essere scelta in questa vita. Lo Zoroastrismo è difficilmente classificabile perché è una religione con tratti monoteistici. In fondo l'unico Dio che veramente conta e alla fine vincerà è il principio aura mazda del bene, però da sempre con lui coesiste, secondo la visione delle Gathas e nella tradizione zoroastriana, il principio del male, la rimane di leopardi, no? Che lotta contro di lui. E la lotta tra questi due principi, che incomincia prima della creazione del mondo, segna la storia del cosmo. Ebbene, l'uomo è chiamato a scegliere in questa vita tra i due principi. E ci sono già nelle Gate, in un inno delle Gate, c'è questo tema escatologico del destino dell'anima, una fravasci, che dopo la morte, percorre un ponte sottile, il ponte di Cinvà, dove si capirà se è destinata a precipitare oppure potrà pervenire, diciamo, al paradiso, no? Zoroastriano. E dunque questo tema della via è ancora una volta un tema decisivo, ma con questa novità: ormai lo zoroastrismo lo ha legato profondamente alla scelta etico-religiosa. E detto questo, vengo all'oggetto vero e proprio, che sono il modo in cui si pone in alcune religioni di salvezza. Ho già accennato al fatto che, a mio modo di vedere, tra queste religioni di salvezza possiamo individuare, diciamo, due tipi. Uno che possiamo chiamare legalistico e l'altro che invece possiamo chiamare individualistico, cioè la via spirituale, perché si fonda ormai su un individualismo religioso che affida, dà al singolo la possibilità della scelta. Siccome ci saranno poi delle lezioni di approfondimento del buddismo, dell'induismo, io vi porto brevemente due esempi di ognuno dei due tipi diverso affronterete in queste lezioni. E qui ritorno al daoismo, cioè la via del Dao. La via del Dao l'ho scelta intanto perché rimanda al modo in cui in alcune religioni dell'Estremo Oriente, che non hanno una concezione del divino di tipo monoteistico, si pone il problema della via come via spirituale di salvezza. E il daoismo è, da questo punto di vista, particolarmente interessante. Gli studiosi distinguono tra il daoismo filosofico e il daoismo religioso. È una distinzione di comodo che vale fino a un certo punto. Io parlerò del daoismo filosofico, però vi renderete subito conto, attraverso qualche esempio che io faccio, che questo daoismo filosofico in realtà è profondamente religioso. Rimanda a una via tipicamente spirituale di salvezza del singolo. Questo daoismo noi lo conosciamo in sostanza attraverso tre testi chiave: quello che una volta si chiamava il Tao Te Ching, il libro del Tao e della virtù, e poi altri due libri legati a due figure di maestri, lo Shuangzi e il Liezi. Sono testi che pongono tutta una serie di problemi filologici che adesso a noi non interessano. Noi li prendiamo come testi chiave di riferimento del modo in cui in Cina, all'epoca in sostanza di Confucio, cioè siamo tra VI e V secolo, che è anche l'epoca tradizionale del Buddha, la datazione tradizionale del Buddha, appunto lo colmo, sarebbe morto nel 487, poi oggi tendono ad abbassare le date, ecco. Diciamo è un'epoca chiave nella storia della Cina, l'epoca dei cosiddetti stati combattenti, perché è un'epoca, è quella che una volta si chiamava l'epoca assiale, epoca di grandi rivolgimenti, in tutta una fascia che arriva fino a Israele, in pratica, tocca la Grecia. In Grecia nel VI o V secolo c'è la rivoluzione del pensiero filosofico, che è fondamentale. Che cosa leghi queste rivoluzioni? Ci rifletto dal tempo di Max Weber, c'è tutta una letteratura su questa età assiale. Però colpisce quando si studia comparativamente questi fenomeni. Perché anche in Cina, nel periodo di Confucio, che propone una via che non è una via di salvezza, è una via etica, ci sono dei pensatori come Shuangzi e questo maestro Laozi, probabilmente leggendario, ma che hanno introdotto una concezione che ha segnato la storia del pensiero cinese. Emerge una concezione del Dao che non è più soltanto, come nel pensiero cinese antico, la via, che può avere tanti significati. In sostanza il pensiero cinese ama fin dall'antichità l'ordine, le classificazioni, la geometria, e il Dao, con la D minuscola per intenderci, rimanda a questo principio di ordine che regge l'universo. E a partire da questo periodo, come avviene in India, con i pensatori della fine dei Veda, del Vedanta, le Upanishad, questi grandi testi. Siamo più o meno in questo periodo, più o meno nel VI secolo avanti Cristo, c'è una riflessione su che cosa sia veramente questo Dao. E questi testi che vi ho citato aprono delle prospettive interessanti dal punto di vista, qui è difficile separare filosofia e religione. I miei colleghi di storia della filosofia non mettono mai la storia della filosofia occidentale in collegamento con quella orientale, perché non è vera filosofia, perché dal loro punto di vista, penso a uno che è stato uno dei miei maestri, Carlo Augusto Viano, il pensiero filosofico si costruisce attraverso il logos contro la religione, secolarizza. Qui abbiamo a che fare con un pensiero filosofico che si costruisce dentro la religione. È diverso. Per questo possiamo parlare di una via spirituale. Allora, che cos'è? Il Dao con la D minuscola, che è l'energia che pervade il cosmo, è la manifestazione del Dao, quello di cui parlava Heidegger nella citazione iniziale, con la D maiuscola. Per esempio, nel libro del Dao e della virtù, Dao De King, proprio il capitolo iniziale, il Dao che può essere detto non è l'eterno Dao. Il nome che può essere nominato non è l'eterno nome. Senza nome è il principio del cielo e della terra. Quando ha nome è la madre delle 10.000 creature, cioè si è manifestato come il principio, 10.000 creature è un termine standard per dire la totalità. Il Dao con la D maiuscola è dunque una realtà preesistente all'universo. Io dico principio metafisico, ma qui bisognerebbe discutere solo per farmi intendere. Esso appare come un ordine organico, spontaneo, privo di volontà, di intenzioni, che sta alla base della formazione del cosmo. Ma attenzione, qui non abbiamo a che fare con un creatore, non abbiamo a che fare con una volontà intenzionale. E qui vi cito un altro passo. C'è un qualcosa che completa nel caos il quale vive prima del cielo e della terra. Come è silente, come è vacuo, il tema della vacuità. Se ne sta solingo, senza mutare, ovunque si aggira senza correre pericolo. E dunque è ciò che precede, è come dire l'inizio senza inizio. Però nel contempo è il fondamento che si manifesta nel Dao con la D minuscola. E dunque, come dice un passo del Liezi, che è un testo esplicitamente, diciamo, che riflette su questi temi, e ve lo cito, quel che governa la vita non vive, quel che governa le trasformazioni non si trasforma. Quel che non vive può far vivere ciò che vive, quel che non si trasforma può far trasformare ciò che si trasforma. Perciò quel che fa vivere le creature non vive, quel che fa trasformare le creature non si trasforma. Tipico gioco paradossale, adesso anche testi, diciamo, difficili da tradurre, se prendete due traduzioni vedrete che sono, beh, del resto anche la Bibbia, ecco, non è, no, che scherzi da questo punto di vista. Dunque, questo fondamento, e qui vengo all'aspetto che ci interessa di più, è l'oggetto della riflessione, e qui si introduce l'elemento, come dire, elitario, esoterico, del sapiente. E il daismo filosofico elabora due vie che poi verranno riprese a partire da quella che poi, diciamo, si costituisce un impero veramente cinese solo nel 221 avanti Cristo. E poi comincia da lì una storia imperiale della Cina che ho l'impressione continui fino a oggi, ma che comunque formalmente termina nel 1911, la crisi dell'impero e la formazione prima della Repubblica Popolare di Cina e poi con Mao Zedong della Repubblica Popolare Cinese. Ma la concezione imperiale è bimillenaria in Cina, durata per 2000 anni. E dunque proprio quando sorge il primo impero, siamo nel terzo secolo avanti Cristo, il taoismo filosofico si trasforma in una vera e propria religione, vuol dire con suoi sacerdoti, un canone di testi sacri e le cerimonie. Ci sono gli elementi dal nostro punto di vista istituzionale per parlare di religione. E questo taoismo arriva fino ai giorni nostri, con alti e bassi, con forme diciamo di mixing, prima col buddismo, poi col confucianesimo, insomma, è una storia appassionante, ci porta fino all'attuale rinnovamento della vita religiosa in Cina negli ultimi 20-30 anni. Ma ritornando al taoismo filosofico, è interessante perché individua una via elitaria, spirituale, per il saggio, una via difficile, impervia, ma tutte queste vie spirituali sono difficili. La via spirituale di salvezza è per definizione, nelle differenti tradizioni religiose, una via difficile. Di qui la dimensione, se volete, un po' esoterica. La via che deve seguire il saggio è la via in fondo del Tao, è il ritorno alla radice. È arrivare o ritornare alla vacuità originaria da cui tutto ha avuto origine. E vi cito solo un passo dello Shuangzi: arrivare alla vacuità è il culmine, mantenere la quiete e schiettezza, tornare alla radice quiete, il che vuol dire restituire il mandato che è stato dato per la vita. Chi conosce l'eternità è illuminato, chi non la conosce insensatamente provoca sventura. Chi conosce l'eternità tutto abbraccia, tutto abbracciando è equanime, essendo equanime sovrano, essendo sovrano è cielo, essendo cielo è Dao, essendo Dao a lungo dura e per tutta la vita non corre pericolo. Per perseguire questo scopo il saggio deve permanere nel mestiere del non agire, deve attuare l'insegnamento del non detto. Questo non bisogna mai dirlo a lezione, ma certo una frase come questa porrebbe qualche problema, e ve la cito sempre dallo Shuangzi: chi si dedica allo studio ogni dì aggiunge, chi pratica il Dao ogni dì toglie, toglie e ancora toglie, fino ad arrivare al non agire. Quando non agisce, nulla v'è che non sia fatto. Sapienza paradossale, ma comunque profonda, e che implica praticamente, per esempio, questi saggi sono continuamente tentati dal potere politico, come Luazi, Shuangzi, eccetera, che li vede come dall'imperatore o sovrani nel periodo pre-impero, che li vede come possibili consiglieri del principe, potremmo dire. Ma quasi tutti, a differenza di Confucio, che è visto un po' come l'esempio negativo, rifiutano e indicano una via di isolamento, di perfezione, di alternativa, il mestiere del non agire. Adesso dico solo questo e concludo: perciò il saggio, quando non può evitare di chinarsi a governare il mondo, non trova di meglio che non agire. Non agendo, riposa nelle doti naturali della vita. E soltanto comportandosi in questo modo, egli potrà realizzarsi, che non vuol dire realizzare un sé che non esiste, non è una forma di gnosi, diciamo, o di perfezione spirituale, ma un modo per ritornare alla propria radice. Che cosa sia poi questa radice, che cosa sia questo Dao, voi capite, ecco, qui concezione del divino, no? Si apre, ecco, un altro problema. Però chiaramente qui è indicata una via per pochi. Il taoismo religioso, adesso non posso approfondire, siccome questa via non è facile da percorrere, anzi è molto difficile e comporta rischi, problemi, eccetera, ha seguito nella sua vicenda, soprattutto nel Medioevo, dal punto di vista nostro, una via diversa. Siccome il taoismo non conosce l'idea platonica e poi cristiana dell'immortalità dell'anima, c'è un'anima immortale, c'è un soffio, il chi, ma questo non è individualizzato, ha percorso l'unica altra via logicamente possibile, ha immortalizzato il corpo, il fascino del taoismo religioso sta nelle miriadi di pratiche che alchimisti, maghi, praticanti hanno elaborato a partire dalla teoria del soffio sottile per cercare di rendere immortale in questa vita il corpo. Unica via possibile e concessa a tutti di salvezza. Vengo al secondo esempio. Come si pone il problema della via nel testo sacro dell'Islam, cioè nel Corano? Mi limito a segnalarvi due o tre spunti che sono interessanti dal mio punto di vista, perché certamente si può dire che il tema della via, che ha una sua terminologia nel Corano, si annuncia fin dalla prima sura, la sura aprente, e ve la cito: in nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi, il compassionevole, il misericordioso, Re del giorno del giudizio. Te noi adoriamo e a te chiediamo aiuto. Guidaci sulla retta via, la via di coloro che hai colmato di grazie, non di coloro che sono incorsi nella tua ira, né degli sviati. Allora, voi vedete come fin dall'inizio il Corano pone uno o due temi fondamentali: essere guidati sulla retta via, e dunque la retta via qui vedremo coincide sostanzialmente con quella che poi diventerà la Sharia, cioè il corretto comportamento, il rispetto della volontà di Dio così come si è manifestata nel Corano e poi nella tradizione, nella giurisprudenza, eccetera. La via di coloro che hai colmato di grazia. E qui già la prima sura annuncia un tema fondamentale. Abbiamo da un lato l'impegno dell'uomo e dall'altro la via non si può percorrere. L'uomo che cosa può fare senza la grazia di Dio? Il Corano lo afferma chiaramente fin dall'inizio. Secondo aspetto, questo invito lo dice chiaramente il Corano, religione universalistica. Comunque la si interpreta dal punto di vista della storia delle religioni, è un messaggio universale. L'Islam appartiene alle cosiddette religioni di salvezza che si rivolgono a tutti. Hanno un messaggio di salvezza che vuole, con i mezzi suoi, raggiungere tutti. E dunque questa via riguarda tutti. L'invito è rivolto a tutti e riguarda tutti. Dice il Corano in varie sure, 76, no, ora chi vuole scelga verso il Signore la sua via. Dunque c'è un elemento lasciato libero al singolo, che però andrà reinterpretato e riletto nel contesto più generale. Questo cammino, altro tema che mi pare importante, richiede di seguire il profeta, cioè il tema del modello. L'uomo da solo non ce la fa, c'è la grazia di Dio, Dio l'aiuta attraverso il modello dell'inviato, che non è, a differenza del cristianesimo, un essere divino, però è certo un essere che Dio ha messo di fronte all'uomo come esempio da seguire. Per questo il miscredente nel giorno del giudizio si lamenta in una sura: o se io avessi intrapreso con l'inviato un cammino. E dunque è il tema della importanza che nel seguire il cammino ha certo la scelta, ha certo la grazia, ma ha anche la guida, la presenza di una guida spirituale, la centralità. In queste tradizioni religiose, a cominciare dal cristianesimo naturalmente, per seguire il cammino di perfezione, di una direzione, di una guida, di un modello. Va bene il modello offerto da Gesù, però bisognerà continuamente ricorrere a una guida. Allora, nel cristianesimo il grande tema della direzione spirituale. Oggi non si chiama più così, vabbè, accompagnamento, il termine che a me come storico non piace, è il tema della direzione. Non si accompagna,
si dirige.
La guida ha questa funzione, non è che mette sotto braccio, la guida alpina o in un viaggio, ecco, noi si mette a braccetto tutti, guida, va davanti, corre per primo i rischi, la guida alpina è il modello, ecco. Poi altro tema delicato ma inevitabile da trattare, sempre legato al Corano: la via richiede dunque da parte dell'uomo uno sforzo, è il tema del jihad. Jihad, sapete che vuol dire sforzo, sforzo che può essere individuale, può essere collettivo, può essere spirituale, può esternarsi, adesso questo non lo approfondiamo, ma è un tema che è già presente nel testo sacro. Qual è lo scopo di questo cammino? Lo scopo del cammino è naturalmente, come in tutti questi cammini di perfezione, la beatitudine, la salvezza, la visione di Dio, chiamate, ecco, come volete. È uno scopo che non si realizza mai pienamente in questa vita. Qui, in questo tipo di religione, è uno scopo ultramondano, che va al di là della realtà terrena. Il Corano ha già, in una serie di sure che dunque sono state rilette in modo diverso nella tradizione, come avviene per tutti questi testi sacri, indicato le due vie fondamentali, quella legalistica ma anche quella interiore della realizzazione individuale. Contiene il tema della grazia, della scelta, contiene il tema della guida e di conseguenza è un testo che, come dire, aiuta a capire la centralità che poi il cammino avrà nella storia dell'Islam, ma anche la molteplicità delle interpretazioni che ci sono state nell'Islam, come peraltro anche nella storia del cristianesimo. E mi avvio alla conclusione accennando brevemente a qualche tema trasversale. Partiamo da una prima considerazione. Oggi, se voi andate su internet e digitate in inglese spiritual path, via spirituale, vi trovate subito immersi nel pieno mondo dell'esoterismo, della, chiamiamola così, spiritualità senza Dio. C'è di tutto. E colpisce a prima vista sul fatto che il tema della via spirituale, così importante, così centrale nella storia delle religioni di salvezza, oggi circoli sotto questa veste. Dal mio punto di vista non sorprendi, sono, come dire, gli ultimi esiti, gli ultimi cascami delle tradizioni esoteriche cristiane occidentali, che incominciano dall'alto, la gnosi del secondo secolo, eccetera, e poi attraverso tanti canali arrivano fino a queste forme di spiritualità senza Dio. Però queste forme di spiritualità, dal punto di vista di storia delle religioni, ci dicono almeno due cose interessanti. La prima, l'importanza di questa dimensione esoterica, che qui voi trovate volgarizzata e banalizzata, ma che è fondamentale dal punto di vista della storia delle religioni. Fondamentale, soprattutto delle grandi religioni. Faccio un esempio più familiare. Agostino è stato 9 anni uditore manicheo e il manicheismo lo ha influenzato profondamente fino alla fine. La città di Dio è un tema manicheo oltre che cristiano. È stato uditore manicheo. Il manicheismo è una religione di origine complicata, ma certo giudeo-cristiana. Mani è stato con il padre Patek una 20 anni quando era bambino, giovane, eccetera, in una setta giudeo-cristiana, che conosceva bene questo mondo, no? Di Battista. È il primo vero consapevole fondatore di una religione universale. Ha costruito una religione a 2 livelli, gli eletti e gli uditori. Una divisione del lavoro che può piacere o non può piacere, ma che si spiega bene sullo sfondo del mito manicheo, del quale non dico nulla, che lo giustifica, lo fonda. E dunque è costruita su questi 2 livelli, esoterico e in qualche modo esoterico. la vera via di perfezione è quella degli eletti. Molti sono i chiamati e pochi gli eletti. Ma lasciamo stare il manicheismo. Il problema si ripresenta anche nella storia del cristianesimo, si presenta nella storia del buddismo. È il problema, faccio l'esempio più evidente, del monachesimo, ed è il problema della via religiosa consacrata all'interno della tradizione cristiana, che è una via di perfezione che si è elaborata ben presto nel cristianesimo antico e che poi accompagna la storia del cristianesimo con le varianti del caso fino a ora. Un altro tema trasversale è il fine di questa vita. Ebbene, questo è evidente, e per riprendere una frase famosa di Platone, è diventare come Dio o il Dio per quanto possibile. Questo è un tema anche cristiano. I padri della Chiesa, Gregorio di Nazianzo, soprattutto Gregorio di Nissa, l'hanno ripreso e l'ha, come dire, il passaggio. L'uomo è stato creato a immagine e somiglianza. C'è tutta una esegesi di questi due termini, ma l'idea di fondo per i padri, come Gregorio di Nissa, è il passaggio dalla immagine, che è il dato iniziale, alla somiglianza, che sarà, Gregorio parla della epectasis, una tendenza che accompagnerà l'uomo nel suo destino futuro. Questo è lo scopo della via di perfezione, una via che incomincia in questa vita ma non avrà mai fine. In queste tradizioni religiose di salvezza monoteistiche questo tema riguarda soltanto l'altra vita? Ebbene, sì e no. Sì, e ho fatto l'esempio, ma anche no, perché in queste tradizioni religiose c'è sempre, si ritrova sempre la tendenza a essere salvati già in vita. Il misticismo è una forma di perfezione della via di salvezza che si tende nell'attimo, vincendo il tempo, eccetera, eccetera, nell'unione mistica, eccetera, a vedere come realizzazione già in questa vita un anticipo, una caparra, ma già un modo di essere salvati e dunque di realizzare già in questa vita il cammino nella sua essenza. Ci sono altri temi che mi ero segnato, ne cito solo uno senza toccarlo, è la questione di genere.